Mi sentite tutti? Sì? Allora, dicevo, pensiero. Pensiero è un condensato delle lezioni del pensiero creativo, il pensiero creativo di Lucille Cederkrans. Abbiamo estrapolato, abbiamo condensato queste 12 lezioni che sono imperniate sull'energia dei sette raggi creativi. L'energia dei sette raggi creativi e le leggi, che sono le sette leggi dell'amore, poiché sappiamo o ricordiamo che tutta l'energia che viene a qualificare il nostro pianeta è un'energia di secondo raggio filtrata a sua volta dal terzo raggio del nostro logos planetario. Quindi c'è il secondo raggio come energia portante. E allora ecco il perché delle sette leggi dell'amore, poiché l'energia di secondo raggio è l'energia di amore e saggezza, quell'amore che viene manifestato come saggezza e armonia nelle scelte degli uomini, o perlomeno quelle che dovrebbero essere le scelte di armonia dipendenti dalla saggezza, che è l'espressione più direi, mi viene questo aggettivo, sociale dell'amore. L'amore, l'umanità lo manifesta attraverso la fratellanza, e la saggezza è quella qualità dell'anima o dell'animo umano che ci permette di vedere sempre i punti di unione e quindi di riuscire a cogliere quell'unità essenziale che ci porta a riconoscerci come fratelli. Ecco, ed è per questo che questo corso, che diciamo di secondo livello, un livello di approfondimento, serve proprio per farci addentrare in queste qualità dei sette raggi, che sono tutte sotto qualità dell'amore, e con le sue leggi, con le loro leggi, ordinare dentro di noi la nostra struttura fisica, emotiva, mentale, in modo che si esprima coerentemente con quella che è l'essenza animica, poiché sappiamo che è l'anima che coglie il progetto divino. E noi, come anime incarnate, entro la persona, dobbiamo riuscire a integrare i nostri veicoli personali, che sono i nostri corpi, in modo da poterla realizzare. Realizzare quella visione attraverso l'intuizione, il pensiero, il sentimento e l'azione. E quindi adesso incominciamo con entrare un po' di più nella comprensione dei sette raggi, di queste sette energie. E incominciamo quindi la nostra lettura come al solito, procederemo in ordine alfabetico. Va bene? Incomincio io e poi seguiremo. Sì?
Mantra d'inizio.
Ah, grazie che me l'hai ricordato. Allora, Alfonso, il nostro mantra d'inizio...
Il radioso del sole?
No. Lo avete nel testo, c'è questa antica invocazione.
Sì. Che il proposito?
Sì.
Va bene.
Lo puoi dire tu.
Lo vado io?
Sì.
Che il proposito del sé divino ci ispiri, che l'amore dell'anima ci guidi, dalle tenebre alla luce, dall'irreale al reale, dalla morte all'immortalità.
Bene, allora possiamo iniziare. Sette raggi creativi. L'essere umano è un aggregato di energie tenuto insieme nel tempo e nello spazio dalla sua rete eterica, pervaso da una scintilla differenziata di coscienza logoica. Insieme a tutti gli altri uomini, esso è un centro o punto focale attraverso cui il proposito logoico, cioè il proposito del nostro logos planetario, viene attuato in manifestazione. Quindi, diciamo che l'umanità, nel complesso, è il centro planetario della gola, attraverso cui la parola di Dio risuona. La coscienza individuata come persona e in evoluzione verso la piena coscienza dell'anima deve accertare entro i suoi tre veicoli o corpi il tipo, la forza e la qualità di queste energie per poterle adoperare consapevolmente nel servizio al piano evolutivo e quindi attraverso lo studio e l'assimilazione delle qualità dei sette raggi, ecco che noi abbiamo la possibilità di individuare appunto il tipo, la forza e la qualità stessa di queste energie che sono le energie che ci animano e animano tutte le creature. Animano anche gli accadimenti. Siamo in questo periodo sotto l'evidente forza qualitativa del primo raggio. Un primo raggio rafforzato nella sua presa sulla materia dal sesto raggio. Ora, man mano che entriamo nello studio dei raggi, comprendiamo sempre meglio ed avremo una visione sempre più chiara anche degli accadimenti umani, del perché succedono le cose, del perché succedono i grandi sommovimenti a livello planetario. Ora siamo in un periodo in cui queste forze, forze di distruzione da un lato, ma sappiamo che non vi è rinnovamento senza distruzione delle vecchie forme, che queste forze sono in atto e sono in atto attraverso un primo raggio, che sappiamo, adesso lo vediamo subito, di volontà e potere, e il sesto raggio che è la sua longa mano, potremmo dire, quello dell'ideale e della devozione, che nella sua manifestazione di frequenza più bassa sfocia nel fanatismo di tutti i tipi. E in questi giorni ne prendiamo coscienza, perché ne abbiamo esempi molto eclatanti. Ma guai a noi se ci soffermiamo sull'aspetto forma, cioè sull'aspetto formale di questi accadimenti. Dobbiamo sempre, noi che abbiamo scelto la via della consapevolezza, della coscienza animica, sempre riuscire a coglierne il significato profondo, e il significato è sempre evolutivo. Non vi è mai un significato, quindi un perché che sia involutivo. Dobbiamo essere noi ad aprire gli occhi, allargare i nostri padiglioni auricolari per entrare in quell'ascolto profondo che ci permette di cogliere il vero significato evolutivo di tutti gli avvenimenti che capitano su questo pianeta. Questo è uno dei nostri compiti principali, esercitare l'ascolto ai significati e non prestare ascolto alle forme, poiché le forme sono per lo più erronee, per lo più hanno livello di corruzione della forma, che se stiamo attenti solo alla forma, è quella corruzione che noi andiamo a cogliere, ma non ne cogliamo il significato evolutivo. Quindi dobbiamo elevare la nostra vibrazione al di sopra della vibrazione erronea, della vibrazione corrotta, della forma, che dipende dalla erronea interpretazione del piano divino da parte degli esseri umani. Nostro è il compito di vedere e riconoscere il vero significato e quindi di attuare nella nostra soggettività quella correzione dell'immagine della forma, in modo da renderla più vicina e più perfetta al suo significato originale. Questo è un punto di svolta Questo è il punto che ci pone davanti al bivio. Se seguire la forma o seguire la realtà che sta nel significato delle cose che succedono. E solo chi incomincia a percorrere il percorso della verità e della realtà è cosciente di trovarsi di volta in volta davanti a quel bivio. Il resto dell'umanità non è cosciente, viene travolta dagli eventi, travolta emotivamente e fisicamente. Ma chi è su questo percorso incomincia a sentire la presenza di quel bivio ogni volta che si pone la scelta. Guardo alla forma o guardo al significato che in essa è celato? Si diventa saggi quando si guarda al significato e si scopre in esso il grande disegno del grande architetto dell'universo, cioè il progetto divino. Il progetto divino soprattutto per questo pianeta, perché noi siamo incarnati in questo pianeta. Ecco, questo deve essere il filo rosso, quello che ci aiuta a tracciare la rotta verso il perfezionamento dei nostri veicoli e una più ampia visione del piano divino. Bene, domande? Bene, vuol dire che allora avete recepito. Chi è il primo con la A? C'è Alfonso o c'è qualcheduno prima di lui? Ditemelo voi, perché io vi vedo in piccolino e non riesco a leggere tutti i nomi.
Alessandro, non ci stanno messaggiando?
No, no. Quindi non credo che nemmeno Laura e Alessandro. No. Può darsi che va. Io ho immesso come partecipanti coloro che hanno risposto, ovviamente, alla email che ho mandato di conferma. Quindi, Alfonso, sei tu. Vai, caro.
Queste energie?
Sì, io sono arrivato più o meno a metà. Sì, esatto.
Sì. Queste energie sono portate in essere mediante i sette raggi, o le sette emanazioni del potere divino. L'espressione dell'anima è colorata da un'energia predominante di uno dei sette raggi, ed ognuno dei tre corpi è colorato dall'uno o l'altro dei sette sottotoni dell'espressione dell'anima. Oltre a questi quattro raggi, la sua persona o coscienza incarnata agisce su uno dei sottoraggi dell'anima, in modo tale che abbia a disposizione cinque energie specifiche con le quali lavorare nel mondo delle cose umane, le quali costituiscono il suo equipaggiamento per un'incarnazione. I primi tre raggi manifestano i tre aspetti del divino, mentre i restanti quattro attribuiscono qualità alle forme materiali.
Sì, va bene. Naturalmente alcuni di voi già da anni che conoscono queste qualità, i vari aspetti, eccetera. Ma io credo che sia sempre bene ricapitolare, perché sì, ci permette di approfondire alcuni aspetti che magari prima non avevamo approfondito nemmeno ce ne eravamo accorti.
Quindi qua dice giustamente che ognuno di noi ha a disposizione cinque di questi raggi.
Sì, che poi a volte possono essere anche doppi, e quindi possono essere anche tre o quattro, no?
Però volevo dire, noi comunque in emanazione sono sempre sette.
No, in emanazione, allora, diciamo che sì e no. Sì e no, nel senso che ci viene detto che la loro emanazione è ciclica, come tutto del resto, no? Tutte le vite hanno un respiro, e quindi anche i raggi, che sono delle vite vere e proprie. Sono vite, sono portati attraverso Deva, perché ogni raggio arriva a noi attraverso un Deva. Quindi quindi sono ciclici. Significa che quando che ha nel respiro un momento di massima espansione e forza e un momento di minima. Allo stato latente ci sono sempre, tutti e sette, anche perché coloro che non sono nel massimo della loro espressione di qualità e forza, lo sono attraverso gli altri fratelli. I sette raggi tra di loro sono fratelli. E quindi, come dire, nella luce superna, che è la luce settuplice, che è la luce dei sette raggi insieme, in quella luce superna ci sono sempre le sette qualità dei sette raggi. Chiaro il concetto?
Sì.
Ok. Poi lo vedremo più avanti, anzi già nella prima lezione, alla fine di questa prima lezione c'è già un questionario per poter, coloro che non l'hanno mai fatto, incominciare a scoprire, a lavorare su di sé, a scoprire quali possono essere i raggi che qualificano la propria anima.
Perché giustamente lui dice, abbiamo a disposizione cinque energie specifiche, però poi fa la distinzione tra i primi tre, come aspetti divino, e i secondi, i quattro.
Sì, ma non è riferito all'essere umano, è riferito che noi come esseri umani, diciamo, riguardo alla nostra costituzione, come anima e persona, lavoriamo con cinque raggi, diciamo con cinque raggi che possono anche essere però doppi, cioè nel senso che, poi lo vediamo mano a mano che andiamo avanti, e quando vediamo i raggi che riguardano la persona, ok? Nel senso che potremmo avere il raggio della personalità e ad esempio il raggio di uno dei corpi, che è lo stesso.
Mm?
E quindi invece che 5, in quel caso saranno 4, però lo stesso raggio andrà a qualificare la personalità nel suo insieme e uno dei corpi della personalità. Io ad esempio ho un settimo raggio come personalità e un settimo raggio anche che qualifica il mio corpo fisico. E quindi ecco che addirittura io sono qualificato da, cioè tutta la mia essenza da 3 raggi. Il secondo, il sesto e il settimo. Quindi, per dire, no? Però è probabilmente un quinto. Ma vedete, dico probabilmente perché nonostante tutti questi anni, l'osservazione di sé ci porta mano a mano a comprendere sempre meglio e sentire sempre meglio quali sono queste qualità e forze che ci animano, tenendo anche presente, per quanto riguarda l'essere umano, che possono anche mutare col tempo. Ad esempio, se arriviamo ad un certo punto della nostra incarnazione, ad una forte, grande realizzazione, sapete, noi abbiamo anche delle iniziazioni durante un'incarnazione che non sono proprio le iniziazioni canoniche, ma sono, come dire, come il traguardo della montagna in una tappa del Giro d'Italia, no? Cioè sono delle iniziazioni che appunto vanno a puntualizzare una tappa del percorso. E in una di quelle può anche succedere che cambi la qualità di uno dei raggi che fino a quel momento aveva qualificato uno dei corpi della nostra persona. Quindi diciamo, come sempre, nella stupenda struttura armonica che è stata pensata dal grande architetto dell'universo e dal nostro, quindi, logos planetario, per quanto riguarda il nostro pianeta, vi è una dinamicità tale per cui qualsiasi legge esprime sempre una tendenza, ma mai un assoluto. Mi intendete? E noi, proprio in questo corso, impareremo tutte quelle leggi che riguardano l'essere umano, l'anima, il pianeta e via dicendo. C'è tra l'altro una dispensa che è in ausilio a questo corso, che magari avete già scaricato, che è appunto sui sette raggi, dove, scusate, la dispensa, oltre a quella dei sette raggi, dove vi vengono date molte più informazioni, c'è anche quella che riguarda le leggi le leggi cosmiche, le leggi sistemiche, le leggi dell'anima, per apprendere meglio che noi siamo entro un sistema di leggi che vanno a produrre tendenze evolutive in una dinamicità, non voglio chiamarla flessibilità, ma dinamicità, che è proprio la dinamicità della vita. La vita è relazione e la vibrazione è l'attività di quella relazione. Quindi comprendete bene che in questa dinamicità di relazione ci sono delle costanti, che sono le leggi che governano il tutto, che governano la manifestazione, ma pur essendo costanti, sono dinamiche e quindi dipende sempre dallo stato di coscienza coglierne la dinamicità. Ecco, e mano a mano che si procede si diventa meno rigidi e si ha della legge e delle leggi una visione sempre più dinamica, che si avvicina sempre di più alla visione della verità e della realtà. La verità è una, ma è dinamica e si colora di tutte le sfumature dell'essere. Noi ne cogliamo una sfaccettatura di quel diamante che è la verità una e pensiamo che sia solo quel colore, solo quella luce, ma non è così. Ognuno di noi ne coglie una sfaccettatura, un riflesso, ma solo quando si arriva al cuore di quel diamante, allora si può cogliere la verità una e comprendere che cosa significa che è dinamica, in continua evoluzione come la coscienza. Io spero che quello che vi sto dicendo risuoni in qualche modo dentro ai vostri cuori e alle vostre menti. Che cosa ne pensate? Facciamo un giro di opinioni, veloce, ma facciamo un giro, ok?
Inizio io?
Sì.
E ovviamente se noi pensiamo che siamo manifestazioni del piano divino, anche se in forma diversa, ognuno ha la sua, diciamo, percentuale di verità, quindi non è in assoluto, non è verità, ma messi insieme agli altri crea la verità, quindi coglie la parte centrale del diamante, quindi con gli altri messi insieme, sì, che con la fratellanza si riesce a cogliere la verità in toto.
Bene, grazie caro. Ognuno, se ha da dire la sua, la dica in un modo sintetico, grazie. E sforzatevi di dirla, perché è nell'esprimerci che entriamo in relazione. Quindi?
Nel cuore del diamante, ovviamente, si possono accettare con più facilità le sfaccettature opposte alla nostra.
Giusto. Grazie, cara. Gli altri?
Io avevo qualche domanda.
Sì.
Poi la mia opinione è condivisa per quanto sono riuscito a trarre adesso da quanto dicevi.
Sì.
Ma ero curioso appunto qua.
Sì. Che è successo? Non ti sento più, Enrico. Enrico, qualche problema di connessione. Vabbè, si riconnetterà fra un po'. Intanto che lui si riconnette, c'è qualcun altro che vuol dire la sua? Forza.
Io volevo
così, Teresa, di cara.
Così rispetto al discorso che facevi prima dei vari passaggi, dei vari cambiamenti di queste tra virgolette piccole iniziazioni, no? Che ci si rende conto, almeno io mi rendo conto dei cambiamenti quando magari supero dei momenti molto difficili, che supero con consapevolezza, cercando proprio di mettere in pratica l'insegnamento, quello che stiamo facendo. E mi rendo conto che poi questo sforzo e il superamento diciamo così, di queste problematiche mi portano veramente a uno stato di coscienza diverso rispetto a quello che poteva essere prima. E quindi ecco, questo l'ho proprio verificato ed è proprio così, come dici tu. Ho proprio questa sensazione di questo cambiamento, di questa evoluzione, anche poi nel mio modo di esprimermi proprio, no? Perché acquisita quella esperienza. Vado poi a modificare conseguentemente determinati comportamenti, quindi energie che utilizzo.
Giusto,
Ecco.
cara. Molto bene, Teresa. Bene. Forza. Altri? Vi voglio sentire tutti, eh? Francesca? C'è Francesca, sì? Anche io vedo. Ah.
Mi ha riconosciuto.
Sono tornato.
Sì,
E noi
Enrico,
dovevamo
aspetta un
parlare
attimo,
della
scusami, perché
parte.
adesso.
Mi senti?
Sì, ti sentiamo, Enrico, ti sentiamo.
Ah, grazie, scusate,
Un
no, volevo
attimo, no,
sentire.
no, no, ma abbiamo visto tutto, siamo presenti.
Perfetto.
Ok, Francesca, ti faccio parlare subito dopo Francesca. Vai, Francesca.
Sì, io riconoscere comunque che la nostra verità è insomma una sfaccettatura. Riconoscere questo per me è importante.
Brava, giusto, anche perché
Perché
quando.
abbiamo sempre la presunzione che la nostra sia l'unica verità.
Infatti.
Invece non è così.
Infatti, cara, hai proprio ragione. Anche perché se la consideriamo una sfaccettatura, cerchiamo di andare a vedere come la verità dell'altro possa incastrarsi con la nostra, no? Per comporre il puzzle, no? Per comporre, diciamo, tutte le facce del diamante. E quindi ci mette in una posizione di ascolto e di verifica. Bene, grazie, cara, grazie. Enrico, allora, fai le tue domande e poi sentiremo anche gli altri, eh? Vai, Enrico.
Non c'è
Non mi dire che adesso sta
più. È
Enrico?
caduto? Sì,
No.
grazie, scusatemi. Niente, volevo capire come sono suddivise nella persona. Sì, mi sentite?
Sì, vuoi sapere come
Ma
sono
ci
suddivisi
sono?
nella persona?
Mi sentite?
Io ti sento, Enrico, io ti sento.
Edoardo?
Allora sei tu che non senti. Enrico? Enrico? Si vede che ha una.
Sì,
Ecco,
ci sono, mi sentite?
sì, io ti sento, Enrico, tu mi senti? Ok,
Penso perfettamente, grazie.
allora guarda, se ho ben capito, tu vorresti sapere come cioè, si suddividono dentro la persona queste qualità di raggio. E questa è la tua domanda?
Esatto, grazie.
E allora,
Sì,
guarda,
sì.
lo affrontiamo mano a mano perché non c'è una suddivisione che sia uguale per tutti. Ok? Quindi andando
Bene,
avanti,
io
andando
la
avanti.
mia.
Che si sente a smozzichi. Scusa Enrico, prova a scrivere.
Sì, adesso mi sentite?
Sì. Allora,
Va
per
bene,
favore, gli altri
io
chiudi.
seguo curiosità e con pazienza, non c'è problema, verranno spiegate più avanti.
Bene, bene. Allora, chi ancora non si è espresso?
Io,
Che sei? Di nome perché io non vedo a
Carmen,
Carmen, sì, adesso ti vedo, ok.
io invece pensavo che ognuno di noi è un diamante e che anzitutto, almeno parlo per me naturalmente, occorre e bisogna capire questo diamante come è fatto non soltanto fuori ma anche dentro e non soltanto i suoi colori ma anche quel miscuglio di colori che il diamante riflette e della luce che assorbe, quindi una complessità immensa potrei dire. Forse nel momento in cui ognuno di noi sia
si è reso conto che è un diamante, in quel momento credo che riesca a capire, credo, che riesca a capire la complessità della realtà, di quello che, di dove è posizionato, dove è situato lui, questo diamante che.
Sì, è chiaro il concetto, è molto chiaro. E in effetti noi stavamo, diciamo, io accennavo al diamante della verità e quindi
Sì, ma
dicevo.
siamo una parte della verità e non riesco a vedere la verità vera se non capisco la mia verità.
Giusto, è sicuramente così. Dobbiamo passare attraverso questa per forza di cose, per forza di costituzione, diciamo così. Questo, noi dobbiamo diventare quel diamante, ed è quel diamante che dà peso al filo a piombo, è il peso stesso del filo a piombo. Nell'immagine che utilizziamo, la monade è il punto che regge il filo a piombo. La coscienza, anima, la coscienza è il filo a piombo e la persona è il peso di quel filo a piombo. Senza quel peso, il filo non è a piombo. E quindi non serve per segnare la verticalità. Ma quel peso inizialmente non è un diamante, anche se deve diventare diamante. Quando il diamante sappiamo che è carbonio puro,
Io pensavo che siamo già dei diamanti, solo che non lo sappiamo, non abbiamo coscienza di
vedi,
quello che siamo veramente.
Carmen.
Sì?
Se noi come Aristotele e Platone, no, Platone guardava verso l'alto e Aristotele verso il basso, e sono complementari, ci servono tutti e due nella loro visione, no? Se noi guardiamo verso il basso, cioè guardiamolo al pianeta, ci può aiutare in questo senso a comprendere. Sappiamo che i giacimenti di carbone, sappiamo, no? Il diamante è carbonio puro. Ci sono giacimenti di carbone e anche giacimenti di diamanti. Sappiamo che il carbone è destinato a diventare diamante, è solo un problema di tempo, no? Cioè di processi di, in questo caso per quanto riguarda il pianeta, di compressione. La compressione che fa sì che tutte le scorie o le grezzità di quel diamante che è latente nel carbone, e si disperdono, diciamo così, o si sciolgano, no? Nel processo di purificazione, e che quindi esca il diamante latente che è in ognuno di noi, che è ognuno di noi. Quindi anche guardando il nostro pianeta, vediamo che c'è già del carbone che è diventato carbonio puro e altro invece che è ancora grezzo. Quindi in potenza siamo quel diamante, in potenza, cioè come dire a livello latente, c'è chi già lo ha sgrezzato e quindi da quel carbone ha, come dire, tolto tutte le impurità di modo che è diventato un diamante che può riflettere la luce. Il carbone non la riflette, ma il diamante sì. E questo è il processo di purificazione. È un processo di purificazione. Quindi noi lo siamo di quei diamanti, certo. Lo siamo, nel progetto divino siamo tutti diamanti. Sapete quando una stella ha fatto tutto il suo ciclo? Adesso non mi ricordo quando è diventata una nano, bruna, bianca, rossa, magari qualcheduno mi aiuta, ma quando ha finito tutto il ciclo, quindi si è compressa, compressa, no, prima c'è una supernova, è una stella che è scoppiata, no? In espansione. Invece quando è nel processo di compressione, sapete cos'è quello che rimane? Rimane un diamante. Lo sapevate? Quindi, sparsi per il cosmo, ci sono dei grandi diamanti che sono ciò l'ultimo stadio di una stella. E quello è il processo di purificazione di una stella, dopo che è diventata un sole, dopo che ha dato, sacrificando se stessa, ha irradiato, ha dato luce e calore ai suoi figli che sono i pianeti, alla fine del suo ciclo, quello che rimane è il diamante, che è la purezza di quell'anima. Ecco, quindi noi siamo dei diamanti in potenza che devono tirar fuori quella luce, lasciando mano a mano, purificandosi e lasciando quindi tutte quelle scorie che oscurano e impediscono la trasmissione di quella luce. Va bene. Allora andiamo avanti, altrimenti questa lezione non la finiremo mai. Grazie
Edoardo,
comunque. Sì?
sono Lorena, scusa
Sì,
per il
Lorena.
ritardo, scusatemi, volevo salutare proprio tutti calorosamente e sono qua anch'io.
Sì, ho letto il tuo messaggio. E quindi tu sei entrata che avevo già chiesto un po' un giro e non hai sentito la prima
Sì,
parte.
circa 10 minuti fa.
Va bene, cara, no? Quindi quando hai scritto il messaggio.
Esattamente.
Va bene. Allora,
Continua?
volevo sapere se tutti si erano espressi. Aspetta che io devo, voglio vedere chi è. Chi non ha detto la sua? A parte
Sì,
loro.
Chiara.
Chiara, cara, allora.
Ma a mi fa pensare una cosa, magari può essere anche di aiuto agli altri, quello che il maestro Ivanov consigliava, no, rispetto a tutto questo che stiamo dicendo, era quello di tenere con sé un cristallo e di osservare come il cristallo faceva attraversare, quindi assorbiva e poi irradiava la luce dei sette colori, quindi dei sette raggi. E il senso è proprio di quello che abbiamo detto, proprio un esercizio, perché attraverso l'osservazione possiamo anche noi assumere quelle caratteristiche. E l'aspetto che io collego è il fatto che il diamante, come dicevamo, ha raggiunto una purezza e ha assorbito comunque le qualità dei sette raggi e le ha anche trasmesse e irradiate, e quindi ha raggiunto quella qualità di amore che è totale, che è fatto appunto di scambi, perché scambia con tutti e comprende tutti, quindi è diventato saggio l'essere umano, quindi amore e saggezza.
Sì, cara, mi piace molto come l'hai detto. Sì, benissimo, è benissimo, e quindi è proprio questo, no? In realtà il diamante con tutte le sue facce che riflette la luce, e quella riflessione di luce la possiamo proprio leggere come hai fatto tu, e cioè come l'irradiazione di una relazione d'amore. È proprio questo. Ed è proprio questo quello che dobbiamo diventare. È così che la vita una è resa sacra dentro di noi, poiché quella vibrazione sappiamo che è la relazione stessa di tutte le creature. Affrontiamo allora il primo raggio, il raggio dei divini volontà e potere. Allora, legge, chi legge?
Continuo io?
No,
No.
dopo di te il diluvio, quindi
No, no, il diluvio no.
no, per
Allora,
parafrasare un titolo.
però ridico c'è
Enrico, c'è Carmen, c'è sicuramente Carmen prima di te.
qualcuno prima di me?
Sì, Carmen Copilau.
E poi Chiara.
Carmen, Chiara e poi Enrico. Benissimo, ecco, ricordatemelo voi perché io vedo le icone piccole e quindi non riesco a
Ma c'è
vedere.
anche Cecilia Monti, non c'è.
E c'è Cecilia, però mi sembra che
Cecilia
ha.
non funziona.
Ah, non funziona.
Esatto. Ma chi l'ha detto? Chiara o Cecilia?
Sì, Chiara.
Ah, ecco, bene, sì, no, perché se l'aveva detto Cecilia vuol dire che funzionava.
Carmen.
Va bene, allora, forza, Carmen.
Il primo raggio dei divini volontà e potere. Esso emana il proposito, impulso, che va ad attirare la materia per manifestare il piano divino entro la forma. È il primo aspetto divino del Padre, causa di manifestazione, che dice: io voglio essere. Si manifesta attraverso tre emanazioni: proposito, potere e volontà. La manifestazione perfetta del divino è il risultato di un'appropriazione di un potenziale divino di energia e della sua direzione nell'apparenza, in accordo con il suo intento divino. Concerne l'uso corretto dell'energia di volontà. La volontà propria deriva, dunque, dal proposito e dal potere di Dio e si comincia ad intravedere un proposito divino, intento, operante all'interno di ogni situazione. Così l'evento negativo viene vissuto come il risultato di un abuso dell'energia disponibile determinato dall'ignoranza e dalla violazione dell'intento divino. Posso fare una parentesi?
Sì.
Allora, per poter parlare della violazione dell'intento, questo non presume che chi lo viola lo conosce? Perché se io non conosco una legge, come faccio?
Sì, e quindi? Carmen?
Cioè, mi sembrava come se tutti conoscessero il piano divino e manipolassero le energie violando il piano divino. Ma l'ignoranza di una persona credo che possa essere perdonata e non vista come una violazione, almeno
È una
per me.
violazione. Il termine violazione non significa che viene punita quella persona perché non conosce. Allora, in qualsiasi stato, e anche nel nostro, la legge non consente l'ignoranza. Cioè, se tu non conosci, dici, ma io non sapevo che uccidere fosse proibito. Ecco, la legge non consente l'ignoranza. Tu prima ti informi, no, di com'è la cosa. Ora, le leggi divine, come dire, la legge
Certo.
divina è molto più, come dire,
Complicato.
no, onnicomprensiva. E cioè dice, tu inizialmente non conosci il piano divino. Perché? Perché il fatto che come anima, incarnandoti nella persona che hai costruito, ti sei imprigionata dentro quella persona. Ok? Per cui hai perso inizialmente quel contatto che avevi con il piano. E questo si riproduce anche poi, no, in quello che è il peccato originale, no, la caduta dal paradiso terrestre. Insomma, è similare, no? Per quanto riguarda gli esseri umani. Ma quindi magari non sai, ma stai violando il piano. Però non è che vieni messo in prigione perché stai violando il piano, non avendone consapevolezza. Semplicemente che attraverso la legge del karma, ogni emanazione di causa ha un effetto e quell'effetto ritorna alla causa. In questo modo, attraverso l'errore, e quindi attraverso l'effetto che quell'errore ha su di me quando ritorna indietro, io imparo piano piano e imparo la legge divina. Quindi diciamo che ci tratta come i bambini piccoli, no? Che mano a mano, a forza di fare errori, metto il dito sulla pentola che scotta, mi scotto una, che è sul fuoco, mi scotto una volta, la seconda volta non glielo metto, e se lo metto la seconda volta mi riscotto e ho imparato la lezione. Ma non c'è nessuna colpa in questo. È una violazione senza colpa. Vi è la responsabilità della violazione per coloro che conoscono. Nel momento in cui io conosco la legge e la violo, divento un violatore di quella legge, un delinquente. Ma nel momento in cui la conosco. Quindi le leggi divine, se tu non le conosci, non significa che non le violi, le puoi violare senza sapere che le hai violate. Ma man mano che ne diventi consapevole, così come al bambino viene, come dire, perdonato, no? Diciamo così, no? La sua ignoranza all'inizio, non sa camminare, non sa parlare, non sa fare niente, no? In quel corpo, mano a mano che acquista consapevolezza, gli viene perdonato sempre meno. Cioè, potremmo dire che la responsabilità è direttamente proporzionale al livello di coscienza acquisito. Per cui, più alto è il livello di coscienza, più responsabilità abbiamo. E non ci viene perdonata neanche una virgola, ma non dal piano divino, da noi stessi. È chiaro, no? Quando impari a camminare, se poi inciampi, è responsabilità tua. Non uso mai il termine colpa. Responsabilità. Così come non addito gli altri come artefici del mio destino e quindi non imputo a fattori esterni ciò che mi capita, ma dirò è frutto del mio karma ed è frutto di quanta responsabilità io mi prendo. E incomincio a non guardare e non vedere le colpe esternamente, ma a vedere ciò che posso migliorare della mia conoscenza del proposito e del piano divino e quindi delle leggi che lo regolano. È chiaro il concetto? Quindi questo violare non è una colpa che si fa a colui che non conosce.
Sì, ma è come è determinante nell'abuso dell'energia disponibile.
Certo, ma non ti viene fatta una colpa. Ma se tu abusi di quell'energia sapendolo, da mago nero, ebbè allora sai che ne pagherai tutta la conseguenza. Ma non è una punizione, è una legge fisica della causa che porta la forma in una certa direzione, produce un effetto e quell'effetto, quindi c'è un'onda, no? E quell'onda, così come va, così torna. Quindi ognuno è causa del proprio bene e del proprio male. Ed è imparando ad usare sempre di più e a comprendere sempre di più il piano divino e ad usare l'energia, la forza e la sostanza che diventiamo maghi bianchi. Ok, direi che questo punto l'abbiamo esaminato. Va bene, Carmen?
Sì, sì.
Vuoi finire il paragrafo?
Sì, determinato dall'ignoranza e dalla violenza dell'intento divino. La volontà divina si manifesta anche come perseveranza, che è una qualità necessaria nella vita di ogni discepolo. Il principiante deve imparare a lavorare senza dover notare sempre dei risultati immediati nel mondo della forma.
Ecco, tu come lo senti questo? Cioè che vuol dire non avere aspettative, no? Non andare a promuovere il desiderio. Come lo senti?
In che senso? Come lo spieghi?
No, come lo senti tu questo fatto? Cioè il principiante deve imparare a lavorare senza dover notare sempre dei risultati immediati nel mondo della forma, perché, cioè, no, quindi qualche cosa che gli avviene di pratico, perché? Perché altrimenti ha aspettativa e l'aspettativa gli fa avere ansia, l'ansia del risultato, e se c'è ansia del risultato non riusciamo ad avere una connessione stabile e diretta.
Ma non è solo questo, ma se le sue aspettative non corrispondono con i risultati non corrispondono con le sue aspettative, può anche pensare che non è degno di questo percorso o che non è capace o che si crea alla fine degli ostacoli da solo, gli vengono creati degli ostacoli.
Giusto, giusto, certo. È per quello che viene detto, non, anche se difficile, ma devi sapere che se tu ti crei delle aspettative puoi andare incontro a questi pericoli che tu hai anche citato in modo utile. Adesso abbiamo il pensiero seme del primo raggio.
Pensiero seme. Io sono ricettivo al proposito, al potere e alla volontà di Dio, come essi discendono a me dalla mia anima. Io servo quel proposito, accetto il suo potere e faccio la volontà di Dio.
Ecco, questo ad esempio è il proposito, è un proposito che ci fa comprendere il primo raggio, ci fa comprendere la sua qualità, ci fa comprendere qual è la funzione e lo possiamo utilizzare proprio per quanto riguarda, per quando dobbiamo prendere una direzione. Perché questi pensieri seme ci servono poi per poter aiutarci a fare le nostre scelte. Va bene, Grazie, cara. Secondo raggio, chi tocca? Abbiamo detto Chiara. Chiara, vai, Chiara.
Secondo raggio dei divini amore e saggezza. È il secondo aspetto del divino, il campo magnetico tra i due poli di spirito e materia, la coscienza divina. È l'energia di base, è la legge fondamentale del nostro sistema solare. È effettivamente la vera essenza della coscienza stessa. L'intelletto, che consideriamo una facoltà della mente intelligente dell'uomo, è in realtà una facoltà della coscienza stessa, che utilizza la volontà e la sostanza intelligente per produrre l'ordine dal caos. L'amore, dunque, produce comprensione ed è l'energia che mette in relazione molte esperienze, in modo tale da produrre un modello, un'evoluzione, un pensiero intelligente e produttivo. Nella personalità infusa d'anima, l'amore e saggezza divino si manifesta come la qualità delle sue relazioni e porta alla perfetta comprensione della relazione stessa.
Chiara, cosa hai compreso di questo paragrafo?
Un aspetto per me è fondamentale di comprendere che più ci apriamo all'aspetto dell'amore, e intendo questa ricerca, no, dell'aspirazione, della purezza, attraverso l'uso della volontà, quindi l'utilizzo della mente inferiore, se vogliamo, alla ricerca dell'amore, più andiamo in un'ottava più alta, elevata, quindi andiamo a livello del corpo mentale superiore e quindi acquisiamo saggezza. Cioè, più ci apriamo e più la nostra mente si apre.
Sì, sono d'accordo con questo. Solo una cosa, la volontà non è una qualità della mente. La volontà non è espressa dalla mente. La volontà è qualcosa di molto superiore che deve influenzare la mente, ma non è espressione della mente, non è mai espressione della mente. La volontà è l'espressione. Se è, come dire, se quell'anima incarnata non è in contatto con l'anima adombrante, allora quella che chiamiamo volontà è desiderio e capacità di focalizzare il desiderio. Cercate di comprendere bene. La volontà, come la intendiamo nel percorso evolutivo, è la volontà del Padre, è la volontà del proposito divino. Quella piccola volontà, che è un riflesso di quell'altra, ma espressa dalla persona, è un desiderio molto focalizzato. Quello sì che poi focalizzato nella mente e va a dirigere, quindi la mente che programma pensieri per attuare quel desiderio. Ma quella è quella piccola volontà della persona che nasce entro il corpo emotivo, non nasce dall'anima adombrante. Un desiderio dentro il corpo emotivo. Persone che sanno usare la mente. Quel desiderio entro la mente produce una focalizzazione, quella focalizzazione la chiamiamo volontà, ben diversa dalla volontà divina, dalla vera volontà del proposito. E per poter ricevere quella volontà dobbiamo abbandonare proprio il desiderio. Dobbiamo mantenere il corpo emotivo quieto. Dobbiamo mantenere la mente aperta per accedere, sì, Chiara, come hai detto tu, con la mente astratta che riceverà, allora, riceverà quel proposito e quella volontà. Facciamo una cosa. Per chiarire tutto questo, facciamo un passo indietro. Vi ricordate? Allora, la vita è relazione. La relazione si esprime attraverso una comunicazione, l'energia Quando è modulata, diventa frequenza. Quindi la relazione è frequenza. Ho pubblicato quel bellissimo video di Emoto che spiega tutto questo facendo gli esempi sulla legge di risonanza, di purezza, eccetera, no? Cioè sulle leggi della vibrazione, che regolano la vibrazione. Quindi la materia è quella sostanza in cui quell'energia si manifesta perché è modulata e quindi diventa vibrazione e quindi è un'onda che va e avviene quindi la comunicazione, cioè la relazione tra gli individui, cioè la relazione del creato. Viene a manifestarsi il creato. Noi sappiamo che definiamo, la scienza esoterica definisce 7 piani o 7 gamme vibratorie e gli vengono dati dei nomi, tanto per comprendere, tanto per distinguerle. Piano logoico, piano monadico, piano atmico, piano buddico, piano manasico, piano astrale, piano eterico-fisico o piano fisico, anzi. Ci siamo fin qua? Tutti quanti, chi non le aveva mai sentite queste distinzioni? Credo nessuno, perché anche nel corso sentiero le abbiamo fatte. Giusto? Datemi un sì di gruppo.
Giusto.
Benissimo, bravo Enrico, perché eri tu che... Bene. Questi nomi indicano degli stati, sono stati d'essere, stati di coscienza, perché poi la materia in realtà sono stati coscienziali, ma insomma adesso... Se noi, ad ognuna di queste gamme di frequenza, che poi si suddivide ancora in 7 sottopiani, quindi in 7 gamme, ma per adesso prendiamo le 7 gamme principali, se a ognuna di queste gli diamo un nome che è quello della catena creativa, cioè della concatenazione creativa che dal proposito va alla forma, noi comprendiamo meglio che cosa intendiamo per materia e che cosa intendiamo per creazione. Allora, vi potete prendere nota se volete. Quel piano che noi chiamiamo logoico, il piano della sostanza, del diciamo, no, in cui il nostro logos planetario esprime il suo proposito, è proprio la sostanza attraverso la quale il proposito del logos viene portato in manifestazione. Quindi è la sostanza, possiamo mettere piano logoico uguale sostanza del proposito, e a quel proposito lì che mi riferisco. Quella è quella volontà, potere e cosa abbiamo detto, no? Le tre qualità della volontà: proposito, potere e volontà, no? Allora, quella è la sostanza di cui si colora, è costituito il proposito divino. Quello sotto, piano monadico, viene detto così. Se noi lo chiamiamo il piano della ispirazione, comprendiamo meglio la catena creativa, cioè la catena di comando creativa. Quella vibrazione di sostanza che produce su un essere umano l'ispirazione. Mi state seguendo? State prendendo appunti? Abbiamo proposito, la prima vibrazione, ispirazione, la seconda vibrazione, secondo piano, il piano monadico, quella sostanza lì. Procediamo verso una sempre minor velocità di quella frequenza. Piano atmico, il piano della ideazione. Piano delle idee. L'idea è fatta di quella sostanza, la sostanza atmica, il piano delle idee, quella è la vibrazione, con tutte le sue sfumature delle idee. Proseguendo, quarto piano, piano buddico, la sostanza delle intuizioni. Allora incominciamo a vedere che c'è una sequenza creativa, dal proposito all'ispirazione, all'ideazione, all'intuizione, ed ora arriviamo al piano manas, mentale, il piano del pensiero. Abbiamo il pensiero, la forma pensiero, il progetto. scendiamo ancora di una gamma di frequenza e avremo il piano, quello che è il piano astrale, il piano emotivo, che è il piano della forza, la forza del sentimento, che dà forma, o meglio, che dà forza a quel pensiero. Scendiamo ancora e abbiamo il piano fisico, l'eterico-fisico, il piano dell'azione o dell'attività che dà forma, ed è il piano dell'attività che dà forma a quel proposito iniziale, quello che era del piano logoico. Quindi vedete, queste differenziazioni della sostanza, materia, così come le abbiamo sempre studiate, viste in quest'ottica della sequenza creativa, ci fanno, come dire, diventano più vicine a noi, perché ci fanno comprendere che quando noi siamo in contatto con quel proposito, che è la sostanza logoica, allora c'è quel filo piombo perfettamente allineato, il canale è aperto, e allora segue l'ispirazione, l'intuizione, il pensiero, il sentimento e l'azione. Ho tralasciato l'idea? Proposito, ispirazione, idea, intuizione, pensiero, sentimento, azione. Queste sono le gamme della frequenza che dà il proposito, che è la più veloce, la più alta, fino a scendere fino a quella dell'attività fisica, dell'azione. E noi, ogni volta che siamo allineati e sintonizzati col piano, apriamo quel canale verticale e quindi diventiamo creativi. E tutta quella sostanza che noi diciamo dallo spirito alla materia è tutta materia. Ma è la materia più spirituale fino alla materia fisica. E noi la utilizziamo. Noi l'abbiamo dentro di noi. Da quella del logos, quella del proposito, a quella dell'azione fisica. Allora forse questo ha chiarito quando l'ho formulata questa cosa, in questo modo, che riusciamo a comprendere meglio che cosa significa frequenze della materia, piani della materia, e a che cosa in realtà poi servono, come noi siamo in relazione con questi piani, come siamo in relazione con queste vibrazioni, con queste bande di frequenza. Ok?
Allora posso chiederti? Posso interromperti?
Sì.
Volevo chiederti, ma il piano atmico è anche il piano spirituale, no?
Certo, questo quindi, è il nome che gli viene dato.
Sì, quindi l'ideazione di per sé è spirituale.
Certo.
Cioè, l'idea viene sempre dallo spirito.
È il piano degli archetipi. È la prima forma che prende, è quella, la forma dell'archetipo. È il grande architetto. Il grande architetto dell'universo è lì, perché è il terzo raggio che qualifica quel piano.
Quindi nel momento in cui l'ideazione,
ed è il terzo logos,
l'ideazione per arrivare ad essere azione,
sì,
non passa per ideologia e idealismo,
no,
deve passare per l'intuizione,
giusto. È un'ottima osservazione che hai fatto, ed è quell'idea che quando invece degrada prende gli ismi, diventa, quando è ideale è quell'idea che è portata dentro la persona. E la persona agisce attraverso il sesto raggio, attraverso l'ideale, ok?
Sì.
Ma quando diventa un ismo, cioè diventa ideologia e poi idolatria, e allora ha perso tutto il suo valore. Perché? Perché la personalità se n'è impossessata.
Sì.
Va bene. Ok, possiamo procedere? Quindi spero che sia chiaro per tutti quanti e magari che vi sia utile, no, vedere queste gamme di frequenza, di vibrazione, nella sequenza creativa, cioè noi le utilizziamo quando siamo allineati, le utilizziamo tutte, da quella logoica a quella fisica. Ditemi, insomma, se vi è più chiaro o comunque, no?
Sì, per me è chiarissimo, è veramente una presentazione migliore di quella iniziale, che puntava molto ai sottoraggi e ai dettagli, sì, che possono essere importanti, per chi vuole approfondire fino a quel punto, ma che per me perlomeno
Sì, ho
è
capito
carica di
perfettamente.
perdere l'insieme di vista.
Certo. Quindi adesso comprendiamo,
Però
sì, comprendiamo
sì.
come la sostanza in realtà è la sostanza che va a qualificare il processo creativo, tutta la sostanza, tutte le vibrazioni nella loro sequenza creativa. Ok, Chiara, Cecilia, ok, no? Giovanni.
Sì, scusa, io ho il computer lentissimo, non volevo mettere l'immagine, ma va bene, so, ce la faremo.
Ah sì, va bene, no? Ma direi che diciamo, visto in questo modo diventa come dire più, è in qualche modo umanizzata, no? Ma è umanizzato perché noi riusciamo a comprendere che lo utilizziamo, altrimenti rimangono sti nomi, sti termini lì, no? Sospesi e non riusciamo a comprendere poi a che, no? A che cosa ci serve sapere, no? E conoscere, ecco, che ci sono e che esistono. Va bene, allora andiamo avanti. Non vi preoccupate che magari possiamo anche spezzare la prima lezione in due, per non protrarla troppo, non c'è nessuno che ci corre dietro. Allora, bene, secondo raggio di Divini Amore e Saggezza,
Certo.
Chiara, avevi qualche altra cosa tu da dire o qualche un altro da commentare? No, sappiamo che allora l'amore è energia d'unione, forza di coesione e sostanza collante. Quindi, quando noi pensiamo all'amore, dobbiamo pensare a un'energia che unisce tutte quelle parti che sono predisposte ad integrarsi tra loro. Ricordatevi questa definizione che l'ho messa anche proprio nella headline di Fraternity. L'amore è quella forza. Ah, benissimo, sei riuscito a pubblicare questo schema. Poi adesso quando vi arriva lo vedete. Quindi questo è importante perché altrimenti confondiamo l'amore con tante altre cose che non sono amore o che sono sottospecie o che sono riflessi pallidi dell'amore. Prima di tutto è energia che unisce tutte le creature che sono pronte per integrarsi in un organismo. Secondo è forza di coesione, cioè forza che tiene insieme. Pensate alla forza di gravità. La forza di gravità è la forza d'amore, il campo magnetico che tiene insieme. Terzo, il collante. A livello della forma. Quindi sono sempre energia, forza e sostanza che uniscono, che tengono insieme. Questo è l'amore che muove tutto, che muove, che salva, che libera, fa tutto. Muove, ma in modo ordinato, in modo armonico, tiene insieme nel movimento. Per cui si è liberi, perché anche i pianeti sono liberi nella loro rivoluzione, pur essendo legati. Perché girano intorno in moto spiralico intorno al Sole, perché il Sole si muove anch'esso verso Sirio e intorno a Sirio. Va bene? Quindi l'amore è soprattutto questo. E quando comprendiamo ciò, esterniamo l'amore come saggezza. Ed è ciò che è più importante adesso per l'umanità, esternare. La saggezza è la saggezza che ci salverà dall'annientamento, la saggezza nel trovare il buon senso, punti di incontro che siano punti di buon senso, che rivelino il buon senso. Non devono rivelare la giustizia, non devono rivelare nessun altro ideale che se non il buon senso, che significa buona, giusta direzione, che è quella evolutiva. E nient'altro, nient'altro. Lo dico perché siamo presi emotivamente in questi giorni dai fatti che sono successi, Islam contro cristianità, tutte queste balle qui che non c'entrano niente e che sono illusione. Sono illusione. Ricordatevi che noi siamo uno. Il mio nemico è uno con me. Perché? Perché siamo un'anima sola. Siamo un'anima unica. Quindi il mio nemico è quella parte di quell'anima in cui anch'io, di cui io faccio parte. Quindi che senso ha? È come se le due dita, quella della mano destra e quella della mano sinistra, si facessero guerra tra di loro, ma fanno parte dello stesso corpo. Che senso ha? Non ha senso. Perché? Perché non c'è il buon senso. Quindi dobbiamo cercare il buon senso. Il buon senso lo si trova con la saggezza, perché la saggezza ci fa vedere la direzione evolutiva. Fine del cappellotto. Terzo raggio. Ah, non abbiamo detto il pensiero seme del... Ah no, ma non era finito l'amore, c'era ancora nell'altra pagina dopo. Scusa Chiara, continuo a leggere?
Sì.
La cosiddetta intelligenza. O l'avevamo già letto, no?
No.
Vai.
La cosiddetta intelligenza cresce fino a quando diventa saggezza e pertanto l'amore saggezza nel suo aspetto più alto è definito come ragione pura. Tale ragione è onnicomprensiva ed immediata. L'aspirante si deve dunque prima innalzare nella testa, dove si stabilirà e vivrà consapevolmente. Con la testa calma e sforzandosi di vivere nella mente, comprenderà il proprio allineamento con il cuore di Dio. L'amore...
Fermati un attimo.
Sì.
Quindi è con quell'amore nella testa che si comprende l'importanza del cuore. Ripeto, è con l'amore nella testa, che per noi significa quella luce dall'anima che entra nella cavità, quella che fa vedere l'aureola nelle immagini dei santi, perché si illumina proprio la testa, si illumina la cavità, e quindi quell'irradiazione dell'aureola, no? Che proprio si scorge, o che fa dire nella tradizione orientale che quello è un illuminato, illuminato perché gli si è illuminata la testa, ok? Ed è quella luce nella testa, quell'amore che illumina e fa comprendere, appunto, attraverso la mente astratta, attraverso la visione del piano, è quell'amore che fa comprendere che il cuore è uno solo, che ogni cuore è un centro e che tutti i centri sono uno e tutte le creature che ruotano intorno a quel centro creano circonferenze concentriche. Quindi se noi ci colleghiamo con il cuore, con i nostri cuori, siamo collegati con il cuore della gerarchia, con il cuore del logos planetario, con il cuore del sole, con il cuore di Sirio e con il cuore galattico. Più avanti faremo questo allineamento come cerimonia. Andata e ritorno. Questo è l'allineamento essenziale. Il cuore è il centro, ma per scoprirlo bisogna che la mente si illumini. Si illumini. Chiara.
L'amore si manifesta e predomina in primo luogo nella natura astrale emotiva, il veicolo nel quale si sviluppa l'aspetto senziente della coscienza e attraverso cui si deve veicolare il potere del giusto desiderio o aspirazione. Durante il processo di ricostruzione della visione dell'ideale, l'aspirante si sforza di praticare l'innocuità e il distacco.
Bene, è chiaro che poi quell'amore arriva, proprio quando scopriamo il cuore, arriva nella natura senziente, cioè quella emotiva. Ma si tratta qui del corpo emotivo nella sua vibrazione più alta, quindi il corpo emotivo superiore. Ed è con quella deva che noi dobbiamo agire nella rete delle nostre relazioni, quindi nella rete emotiva, nella rete dei sentimenti, attraverso il deva del cuore, il deva dell'emotivo superiore, il pensiero seme.
Io sono ricettivo a quell'amore che è la mia anima e la verità mi viene svelata.
Ecco qua. Quindi questo è il pensiero seme che ci può, che ci deve guidare nel contatto con l'anima. Terzo raggio dell'intelligenza e attività. Credo che sia la volta di Enrico, perché Cecilia non ha microfono. Sì, Enrico.
Bene. Allora, terzo raggio dell'intelligenza e attività. La sostanza non è solo intelligente, ma nella sua essenza è l'intelligenza stessa. L'attività intelligente dal punto di vista dell'anima spirituale è la capacità della coscienza di controllare il moto della sostanza, creando attività, forme, coerenti al piano divino. Quindi l'intelligenza velocizza l'intero processo di crescita e sviluppo, e così l'essere umano può individuare uno scopo o ideale. La manifestazione dell'attività intelligente che deve aver luogo nella vita del discepolo in questo periodo evolutivo è quello della polarizzazione mentale. Un individuo focalizzato sul corpo astrale è controllato dalle sue emozioni e influenzato dalle emozioni degli altri. Solo il discepolo focalizzato in quell'area della mente, in cui la verità formulata in pensiero è il fattore che controlla la vita e le vicende, diviene perfettamente artefice della propria vita. Questa è la vera attività intelligente, e quando nella mente la coscienza coopera con l'anima, il cambiamento potrà avvenire con incredibile rapidità e minimo disagio. Leggo anche il pensiero seme.
Sì, caro.
Io sono ricettivo a quell'intelligenza divina che produce l'attività del piano. L'azione giusta mi viene rivelata e divento tutto.
Cosa hai compreso di tutto questo, di questo che hai letto, Enrico?
È bello potente. Qua parla della terza emanazione, quindi questo terzo raggio che è denominato l'intelligenza, ossia la materia. E
Sì?
quindi l'intelligenza, appunto, vera, basta che insomma osserviamo l'uomo, il corpo umano, come siamo fatti dall'infinitamente piccolo al grande, la natura. E quindi si può notare, anche se non ne abbiamo la totale percezione, questa intelligenza incredibile e divina che c'è nel tutto, no? Qua appunto
Giusto.
ci dice che c'è un po' anche il tranello, no? Ossia l'apprendimento di questa attività intelligente che appunto accade nell'individuo, e appunto se l'individuo è ancora vittima delle sue emozioni, del suo corpo astrale, può fare molta, molta fatica e quindi essere influenzato da queste. Ma se si allinea con l'anima, può iniziare a percepire, comprendere, a vedere e quindi a diventare parte di questa intelligenza, diventarne anche artefice, quindi riconoscere anche la sua potenzialità in questa vita, no?
Benissimo, caro.
Tramite.
Benissimo.
Volevo aggiungere una cosa a quello che diceva Enrico,
Sì,
posso?
certo, caro. Voglio dire che Enrico ha espresso benissimo questo concetto, io non devo aggiungere altro. Vai.
Volevo aggiungere proprio allungandomi al concetto di tranello,
Sì?
no? Perché noi comunque siamo venuti a redimere la materia,
Sì?
ma se la materia di per sé, come dire, non è inerte, proprio nel concetto che è intelligente.
Sì?
Quindi come tale opera contro i nostri sforzi. Perciò, ecco, forse opera proprio con il piano emotivo, proprio per confondere, diciamo, l'allineamento dei tre corpi. Perché altrimenti la sua intelligenza a cosa gli servirebbe, se vogliamo vederla come oppositiva alla sua redenzione?
Sì,
Quindi
hai fatto una riflessione che è profonda, Alfonso. Infatti, quando noi diciamo che nella materia c'è veramente, è nella sostanza manas, mentale, quella del pensiero, perché quella è la vera materia, cioè quella che noi intendiamo proprio come la materia base, perché è quella che poi no, si crea quei pensieri, giusto? Anche se
sì.
tutta sostanza, come abbiamo visto prima, quella del proposito, dell'ispirazione, della ideazione, dell'intuizione, ma arriviamo poi, per quanto ci riguarda, che è col pensiero che noi incominciamo a formare. Il pensiero è una forma, tanto è vero che la chiamiamo forma pensiero. Quindi per noi esseri umani è la vera sostanza con cui noi andiamo a plasmare, una forma. E quindi è per quello che viene detto. È proprio quella materia di base, cioè quella di manas, quella del pensiero, che è oppositiva. Perché? Perché è fine a se stessa, proprio dovuto al fatto di quella intelligenza intrinseca. E siccome la coscienza è intrinsecamente amore, cioè forza coesiva, energia di unione, forza coesiva e, potremmo dire, sostanza collante, va a scontrarsi primariamente con la sostanza, quella che noi chiamiamo appunto, con l'intelligenza della materia, perché l'intelligenza della materia è priva d'amore, altrimenti sarebbe coscienza. E sta alla coscienza, che è il mediatore divino, entrare in quella intelligenza, scioglierla, fondersi. Ecco perché il grande mediatore d'amore è la coscienza. Fondersi e far sì che quell'intelligenza diventi plasmabile attraverso quell'amore e saggezza della coscienza stessa, cioè dell'anima. La caratteristica e la qualità dell'intelligenza, a differenza di quella dell'amore, non è tenere insieme le cose, anzi è dividerle, moltiplicarle, no? Scinderle. L'intelligenza questo fa, cioè che cosa fa? Lo vediamo come la utilizziamo. Lo utilizziamo l'intelligenza quando andiamo a formulare un piano per attuare un proposito. E quel piano per attuare il proposito che cos'è? Se non una concatenazione di fatti, una concatenazione di concetti, per raggiungere quel proposito. Concatenazione. Concatenazione non è unione, sembrerebbe, ma non è. Concatenazione è intelligenza. Sono tante cose staccate tra loro che l'intelligenza pone in una sequenza. L'amore unisce e fonde. L'intelligenza mantiene separati ma consequenziali. So se comprendete la differenza. Per cui io arrivo intelligentemente allo scopo, perché è come costruire un ponte. Ho messo tante tasselli, no? E ho costruito un ponte per arrivare da dove io sono, anche attraverso il desiderio, quindi a arrivare all'oggetto del mio desiderio attraverso l'intelligenza, che non è amore. Sapete qual è la differenza quando come coscienza agiamo utilizzando l'intelligenza?
Quando siamo logici.
È un po' di più, Tatiana. Quando non utilizziamo solo la logica.
No, io mi riferivo al fatto che l'intelligenza, come di solito la utilizziamo, è
per sì, certo.
La logica.
Certo, certo, è quello, no? Ma quando noi vogliamo invece attraverso l'amore utilizzare l'intelligenza, sapete, la differenza non è come posso raggiungere quello scopo e quindi faccio il piano e la concatenazione di eventi, di fatti per raggiungere quel traguardo, no? L'oggetto, quello scopo. Ma quando ho una visione inclusiva per il bene comune, quello è l'amore che sta utilizzando l'intelligenza. Come posso far sì che, ad esempio, si migliori l'ambiente in cui viviamo? Cioè, quando l'amore si appropria dell'intelligenza, crea un movimento circolare, perché è un punto che irradia tutto intorno. E quindi il pensiero che ne consegue, intelligente, è inclusivo, non è esclusivo. Questo è ciò che fa l'amore quando si impossessa dell'intelligenza, è quello che noi dobbiamo fare. Ma di per sé la materia, e lo vediamo nella struttura molecolare, cosa fa? Crea legami che non sono non sono legami d'amore. Cioè diventano legami d'amore perché c'è il proposito divino dentro, che è un proposito d'amore. Ma di per sé la materia non li creerebbe. Quindi quello che noi vediamo nelle strutture molecolari c'è un legame intelligente, ma quel legame intelligente, siccome serve lo scopo evolutivo, è perché al di sopra o al di sotto di esso, nel senso che alla base di esso, c'è la volontà di amore del nostro Logos.
Vorrei acclarare quello che dici con un concetto che mi
sì,
in questo momento.
Perché tu sei un chimico e quindi con le strutture molecolari hai avuto a che fare tanto.
Chimico, il concetto evolutivo di Darwin.
Sì?
Darwin proprio non aveva carpito questa sottigliezza. Ha visto solo l'esternazione della forma dell'intelligenza della materia.
Mm-hmm.
Non ne aveva capito il nesso evolutivo dal punto di vista spirituale.
Giusto.
Quindi lui purtroppo
cercava gli anelli mancanti, no?
Sì,
ecco.
Cercava quello che la mente vuole trovare dal punto di vista discriminante,
mm-hmm.
ma non cercava ciò che l'amore divino unisce.
Giusto,
quindi,
caro. Giusto.
Lui ha portato l'umanità su una strada sbagliata proprio per quest'ottica, che si è dimenticata letteralmente della parte dell'ingerenza, cioè la presenza del divino.
Diciamo che non del tutto sbagliata, ma che deve essere integrata poi, no? Ecco,
eh sì,
la sua visione.
Solo la parte esterna,
sì.
Non il contenuto.
Esatto, non il significato, la parte formale.
Sì. Sì.
Va bene, ok, credo che sia, no? Insomma, che il concetto sia abbastanza chiaro. E domande intorno a questo? No, ok. Quindi il pensiero l'abbiamo detto, io sono ricettivo a quell'intelligenza divina che produce l'attività del piano, che produce l'attività del piano. L'azione giusta mi viene rivelata e divento tutto. Naturalmente tutti questi pensieri seme tengono sempre presente dell'unione, come ho detto prima. I fratelli di raggio, cioè i vari raggi, sono sempre insieme perché sono sottoraggi del raggio dell'amore, cioè del secondo raggio, ed è per questo che esprimono sempre con le loro differenti qualità una inclusività, un'unione tra loro. Ecco. Domande? Bene, vuol dire che tutto è chiaro. Dunque, vi chiedo, sono le 10 e 3 minuti, le 22 e 3 minuti. Abbiamo ancora i quattro raggi di attributo. Volete che li facciamo in una prossima lezione o volete che continuiamo?
Penso di sì, perché c'è stato poi da fare il questionario che è molto interessante.
Cioè, pensi di sì, cioè che spezziamo in due la lezione?
Sì, sì, perché poi la parte finale è quella che interessa magari alla maggioranza.
Va bene, facciamo un giro su questo, sentiamo gli altri.
Io sarei propensa perché riusciamo a approfondire meglio.
Sì? Quindi anche tu a spezzare qua la lezione?
Sì, sì.
Gli altri che sono propensi? Sì?
Spezzare.
Sì? Poi?
Sì, va bene anche per me.
Va bene. Così non mettiamo, come dire, troppa carne al fuoco.
Sì.
E possiamo...
Sì, va bene.
Va bene, possiamo ponderare sul resto. E così magari nel proseguimento della prima lezione, la prossima volta, magari abbiamo anche quelle persone che erano assenti questa volta. Va bene? Quindi... sempre pensando all'intero e pensando all'unione, ecco, facciamo in modo che i nostri pensieri siano sempre rivolti al bene comune, al bene comune. Vi ringrazio quindi. Allora, direi possiamo fare dei commenti. Giovanni, fai un commento, insomma, mi gradirei un commento un po' da tutti quanti, a chiusura di questa metà lezione, e vorrei sentire anche, insomma, la tua voce.
Guarda, è stata una lezione molto particolare perché adesso mi sono connesso con la Ethernet e vi ho seguito, ma all'inizio ho fatto un po' fatica e il computer è stato impallato, quindi devo capire come liberare un attimino. Quindi, come dire, vi ho seguito, la lezione per me sui sette raggi mi sembra interessantissima, è bello anche il gruppo come riesce a dare le definizioni. Quindi vediamo la prossima volta, magari sarò più presente totalmente.
Va bene, caro, va bene. Ognuno dica così, ma proprio un suo... Ecco, doni una sua sfaccettatura di quel diamante, ecco, no? Mettiamola in questi termini. Forza, sentiamo un po'. Quello che è la prima impressione, no? Il primo di questo ritrovarci, no? Su un percorso insieme. con questa lezione.
Una lesione del settimo raggio. Finalmente, Edoardo.
Eh?
Perché una lezione del settimo raggio,
Ah.
una lezione di sintesi finalmente. Sempre
Ok.
io faccio tutto ciò.
Sì, ma guarda, tutto questo corso credo sarà estremamente interessante perché è proprio una sintesi appunto del percorso, come la Sedertrans lo ha intuito. E devo dire che è stato anche per noi, mentre lo stilavamo, un momento di sintesi estrema, che ci ha portato chiarezza, come sempre la sintesi fa. Chiara, Cecilia, magari puoi scriverci, in una sintesi quello che è per te, Chiara, Carmen, eccetera, insomma, esprimetevi, grazie, Enrico, Francesca, chi altri, chi sto dimenticando? Non voglio dimenticare nessuno.
Alfonso.
Alfonso, l'hai già detto, e
No,
aspetta,
volevo rispondere una cosa,
Lorena, Lorena.
scusate. Se volevo
Forza.
dire una cosa, che essendo il terzo
Alfonso per
paziente.
ultimo.
Ah, per ultimo, bene,
Ok?
sì,
Perché gli
scusate,
ultimi
scusate.
saranno i primi. Allora,
Sì.
forza.
Sì, io sono Chiara,
Sì.
per me è sempre un piacere, bello ritrovarsi e approfondire, quindi un profondo ringraziamento a tutti noi e a te, Edoardo, che ci conduci. Grazie.
Grazie cara. Forza, Lorena. Francesca?
Sì, sono qua.
Sì?
Sono qua, Lorena. E proseguiamo, Edoardo, proseguiamo in questo percorso che per me è abbastanza all'inizio, quindi è tutto, diciamo, relativamente nuovo. E questa sera è stato molto, ho molto apprezzato quella bellissima sintesi che hai fatto sui piani e frequenze della materia, mi ha chiarito molto, quindi grazie.
Bene, grazie anche a te, cara. Ok,
Bene,
Enrico.
niente, io voglio comunicarvi la mia gratitudine per quanto sto ricevendo, tentando di comprendere. Con l'intelletto faccio un po' fatica su qualche passaggio, però rimango ricettivo e niente, volevo ringraziare per questo, quindi come nota la gratitudine.
Grazie caro, grazie. Francesca.
Io cosa vuoi che ti dica? Che sono chiari, comprensivi e lascio molto anche all'intuizione.
Bene, caro, grazie per la tua sintesi. Dunque, Cecilia, sei riuscita a scrivere qualche cosa anche per me? Va bene spezzare un diamante che deve essere scoperto e con il vostro grande aiuto ci posso riuscire. Grazie, grazie. Grazie anche a te, Cecilia. Carmen.
Wow.
Ma è un
Diciamo,
sorriso! È un
cosa?
sorriso! Questo è un volto, questi tre uccelli col sole.
Sì.
Ah, che carino che è nella tua icona. Non so se la vedete tutti quanti. No,
No.
quelli che non hanno il contatto di Carmen non vedono la sua icona. Allora, una cosa che vi chiedo: io non so se ho le email di tutti, però tutti quanti scambiamoci le email e anche il contatto Skype. Perché mi sembra il minimo in un gruppo, ok? Allora, io ho le email quasi di tutti, non so se di tutti, però sì, quindi magari se ognuno vuole scrivere la sua email qua nel campo della chat, così ognuno può prenderla e serve anche agli altri. Mi sembra una buona iniziativa, ok? Cosa ne dite?
Va bene.
Quindi scrivete le email, ognuno scriva l'email, scriva il nome e l'email. Perché non sempre dal nome Skype si capisce chi è la persona, perché a volte si usano appunto degli avatar o degli appellativi su Skype da cui è difficile dedurre poi chi è la persona. Quindi magari poi ognuno di noi poi se le copia le email e anche se volete mettere qua il nominativo, mettete anche il nominativo Skype, così vi potete collegare anche tra di voi, accettarvi. Perché così potete anche scambiare tra di voi, eh? Non è che dovete scambiare solo con me.
Dove lo
Ecco.
mettiamo, Edoardo?
Nella chat, nel campo della chat, lo scrivete. Niente. Nel campo della chat, così, insomma. Ok, allora, Carmen, stavi dicendo. Wow, hai detto wow, e poi dopo wow.
Sì, il cuore ha ragione che la ragione è il mio motto, no? Seguo il mio cuore.
Sì.
Questo distacco dei mesi, proprio mi sono sentita proprio, cioè, ti ho seguito e dico, tutte queste cose io me le sono dimenticata. Ha cambiato completamente la mia prospettiva del mondo, la mia prospettiva del cammino. E ha cambiato anzitutto alcune idee che sono diventate tra l'altro di base. Sono molto introspettiva nell'ultimo periodo, e visto che parlavi prima di Platone, che io me lo sposerei, cioè aderisco alle sue idee, è proprio questo che se hai una domanda, quella domanda, l'unico che ti può rispondere se sei te stesso. Ma per poterti rispondere devi avere fiducia in te stesso, e per avere fiducia in te stesso ti devi scoprire. Quindi sì, è un corso che tu mi fai sempre guardare le cose dall'alto, mentre io mi sono abituata a non guardare più dall'alto, ma molto in dentro.
Però è la stessa cosa, eh. Riflettici, è la stessa cosa. Guardare
Sì,
dall'alto, guardare dentro.
dovrei cioè, guardare dall'alto dal punto di vista di queste lezioni e partire dalla monade. Mentre considero che fin quando non riesco ad arrivare a tirare fuori tutto il diamante, quindi a pulirlo e farlo brillare, io non posso alzare lo sguardo verso la monade perché non la vedo. È quella luce dentro di me che mi farà vedere la monade, che mi aiuterà a sentire la monade.
Sai, è un processo come alla scoperta dei nostri genitori, te lo voglio dire in questo modo. Allora noi quando siamo piccoli cerchiamo, no, insomma, abbiamo bisogno, diciamo, cerchiamo il latte materno. Abbiamo bisogno, quindi andiamo alla ricerca della madre. Solo quando diventiamo adolescenti in realtà andiamo alla ricerca del padre. E così è il percorso evolutivo. Dapprima dobbiamo scoprire la madre, e la madre è la materia, la madre è la Vergine Santa, la madre è quello Spirito Santo, la madre è lo spazio entro cui la coscienza agisce. E qui, quando abbiamo scoperto e trovato la madre, solo allora possiamo rivolgerci al padre e andare alla ricerca del padre e scoprire la via del ritorno alla casa del padre. La monade, se la monade è il padre e la persona sacralizzata è la madre, in questo esempio, cioè l'aspetto più alto della persona, perché senza la madre non possiamo scoprire il padre. Noi figli dell'amore, non possiamo scoprire il padre senza aver prima scoperto la madre. E questa madre che per noi è la materia santificata, e quindi la persona resa sacra, perché senza la persona l'anima non può esperire, non può fare alcun percorso senza la forma, quindi senza la materia. Allora, il nostro sforzo è quello di vedere, dal punto di vista del figlio che ha trovato la madre, di volgere lo sguardo verso il padre. Questa è, come dire, la condizione migliore. In quello che tu hai detto, cosa c'entra? C'entra. Perché quello che tu hai detto essere la tua interiorità, in realtà è la matrice, il ventre della madre. Tu non solo hai trovato la madre, ma l'hai riassaporata, hai riassaporato il suo latte. Ma è attraverso questo riassaporare il latte della madre che puoi volgere lo sguardo verso il padre. Allora, la monade non è qualche cosa di irraggiungibile. La monade siamo noi. Siamo noi nell'aspetto più vibrante. Non dobbiamo raggiungerlo. Dobbiamo aprire la strada, sgombrare il canale. È la monade che scende, così come scende l'anima. La monade scende attraverso l'anima. Siamo sempre noi. Non sentiamoci distaccati o lontani dal raggiungimento del traguardo. Il traguardo è nel centro e il centro non ha dimensioni. Non c'è distanza tra centro e centro, non c'è distanza tra cuore e cuore. Quando siamo nel cuore, quando siamo nel cuore della madre, noi siamo in contatto con il cuore del padre. Teniamoci dentro queste parole, lasciamo che lavorino dentro. Questo è il grande senso di tutta la vita, di questa dualità di madre e padre, che alla fine sono uno. Non ci dobbiamo preoccupare delle distanze. Nella più profonda delle introspezioni troviamo l'alto dei cieli. Ti ringrazio comunque, ti ringrazio tanto per questa tua esternazione. Abbiamo espresso tutti?
No, Alfonso c'è.
Oh, ultimo ma non ultimo, vai Alfonso.
No, niente, io volevo solo dire una cosa, che adesso stiamo facendo la sintesi dei sette raggi, no? Però volevo esortare tutti a leggersi la dispensa, dei sette raggi.
Bravo.
Perché io, leggendo oggi i sette raggi, sono riuscito a percepire dei concetti che prima mi erano sfuggiti. Quindi... ecco, più si leggono certe cose, più si intuisce il significato, altrimenti sembrerebbero situazioni che sono avulsi da noi.
Giusto.
Giustamente adesso hai chiusato dicendo che siamo noi come monade, come tutto, tutti i piani cosmici e noi.
Giusto.
Ma se noi ecco, abbiamo l'opportunità di approfondire, approfondiamo, perché quelle che stiamo leggendo molte volte sembrerebbero parole vuote. Se andiamo a prendere la dispensa, mi capiamo meglio il contenuto. È bello, viva la sintesi, però la sintesi si fa sempre dopo aver capito il significato.
Beh, è per questo che ho messo la dispensa dei sette raggi, dove sì. Potete vedere anche tutte le correlazioni, i vari aspetti che riguardano la persona, i pianeti, le nazioni e via dicendo. Quindi la scaricate sempre laddove avete scaricato il testo del pensiero, eh? C'è anche il glossario esoterico per comprendere meglio i termini, c'è anche, e poi dopo magari lo scaricheremo un po' dopo, un altro questionario per meglio indagare sui propri raggi e così via. Grazie mille a tutti, buonanotte, ci rivediamo il prossimo lunedì.